Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
Raccontare la storia del nostro paese e delle profonde trasformazioni economiche e sociali che lo hanno attraversato nel corso del Novecento attraverso la storia di quattro donne osservate da un angolo visuale molto particolare, quello delle statistiche. È l'obiettivo di un libro appena pubblicato da Donzelli dal titolo Generazioni, le italiane e gli italiani di oggi attraverso le statistiche, scritto da Giorgio Alleva, presidente dell'Istat, e da Giovanni Alfredo Barbieri, dirigente della ricerca dell'Istat, che ringraziamo e questa sera è con noi. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buonasera.
Soffermiamoci in particolare sulla parte del libro che approfondisce gli anni della ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale.
L'Italia è tutta da ricostruire. Si devono ricostruire le case, le relazioni sociali, le istituzioni, le campagne e le fabbriche, le scuole, i rapporti e gli equilibri politici. La prima reazione si manifesta nei comportamenti demografici. Se negli anni 30 si erano celebrati in media 307.000 matrimoni all'anno, durante la guerra si scende a 215.000. Già dalla seconda metà del 1945 i matrimoni riprendono slancio, mantenendosi al di sopra dei 350.000 all'anno fino al 1950. Al censimento del 1951 il patrimonio abitativo è di 1,5 milioni di unità. Più della metà è però privo di servizi che oggi consideriamo essenziali. Interviene il piano INA Casa, che individua nella costruzione di case non solo il modo di dare alloggi adeguati alla popolazione, ma anche lo strumento per assorbire manodopera e rilanciare lo sviluppo.
Tanti anni son passati da quel giorno. Qualche sogno è rimasto un'illusione. Oggi abbiamo la tecnica e il progresso che ci sfruttano in nome del padrone.
Dottor Barbieri, che ruolo ebbero le donne di cui si racconta nel libro nella rinascita del paese in quegli anni del secondo dopoguerra?
Erano donne che non erano tanto abituate a essere protagoniste nella società, erano relativamente invisibili nella società, ma svolgevano un ruolo molto importante all'interno delle mura domestiche, soprattutto per le famiglie rurali che erano la maggioranza.
In sostanza quasi una maggioranza o una minoranza invisibile.
Sì, quasi invisibile, certamente non invisibile per i loro uomini, però invisibile dall'esterno. E tra l'altro nel libro cerchiamo anche di raccontare come in alcune situazioni il lavoro domestico femminile poi sia diventata la base invece della piccola impresa che ha caratterizzato una fase importante del nostro sviluppo.
Ecco, appunto, veniamo proprio alle statistiche, soprattutto quelle economiche, che ci aiutano a capire che Italia era.
Stando alle indagini condotte dall'Istat sui bilanci delle famiglie, la spesa mensile risulta essere di 27.682 lire. Il 62% è utilizzato per comprare generi alimentari. L'abbigliamento, l'affitto e i servizi domestici minimi assorbono un altro 20% della spesa. Con differenze geografiche sensibili, si va da oltre 30.000 lire mensili delle famiglie del nord alle 20.000 di quelle del mezzogiorno. Le famiglie in condizioni di miseria risultano essere poco meno di 1,4 milioni e quelle disagiate 1,3 milioni. Quasi un quarto delle famiglie italiane vive dunque in condizioni di povertà. Poi, con gli anni 50, il paese innesta la marcia dello sviluppo.
Allora, dottor Barbieri, le statistiche ci aiutano a capire e a interpretare i fenomeni.
Indubbiamente sì. Tra l'altro dico con un certo orgoglio da persona che lavora all'Istat che quelle indagini, le indagini sulla miseria, l'indagine anche sulla disoccupazione che furono spinte, chieste all'Istat da due commissioni parlamentari importanti, sono state poi la base di statistiche che utilizziamo tutti i giorni e che sono tuttora vive, quella sulle forze di lavoro, che diventerà regolare soltanto dalla fine degli anni 50, e quelle indagini sociali che sono oggi una delle caratteristiche che contraddistingue l'Istat e in parte la distingue anche come pioniere da altri istituti di statistica europei.
Molto interessante in quegli anni, dottor Barbieri, soprattutto mi riferisco agli anni del cosiddetto boom economico, come poi le statistiche riescono a fotografare quelle trasformazioni enormi che avvengono nel nostro paese, che esce da una situazione sostanzialmente di economia agricola e abbraccia, come dire, l'economia industriale sulla base della spinta dei consumi, e quindi è molto utile andarle a rileggere anche oggi quelle statistiche.
Dico che la cosa che ha impressionato me anche ricercando per questo libro è il carattere esplosivo che ci ha avuto il boom economico. In realtà gli anni del boom vero e proprio sono pochissimi, però in quegli anni si innesta un circolo in cui appunto cambiano questi comportamenti di consumo che erano rimasti sostanzialmente immutati per anni. In realtà la società italiana e europea del 1950 non è tanto diversa da quella del 1925, e poi nel giro di 4-5 anni in Italia esplode questo fenomeno dei consumi, esplodono le migrazioni interne, queste famiglie che si trasferiscono dalle campagne alla città ed esprimono nuovi consumi, e si innesca appunto un circolo vizioso per cui l'Italia diventa il maggior consumatore di elettrodomestici e contemporaneamente il maggior produttore.
È uno sviluppo impetuoso, lo ricordiamo, con tassi di sviluppo dell'economia mai più registrati nel corso della nostra storia, che tuttavia, come sappiamo, si porta dietro degli squilibri enormi, soprattutto quella questione mai risolta che è la questione meridionale. Le statistiche anche in questo senso fotografano esattamente quello che avvenne e continua ad avvenire nel nostro paese, dottor Barbieri.
Sì, certamente. Una delle cose più stupefacenti che ho incontrato è stato questo articolo di Giorgio Ruffolo, che all'epoca, stiamo parlando del 54, aveva meno di 30 anni, perché Ruffolo è del 26 se non mi ricordo male. Ruffolo esamina le conclusioni della commissione sulla miseria e dice molto lucidamente che il problema va risolto con lo sviluppo del Mezzogiorno. Pensare che poi Ruffolo anni dopo sarà il segretario generale della programmazione e gestirà quello sforzo per riequilibrare lo sviluppo economico e sociale del nostro paese, fa capire quale fosse la lungimiranza di menti come quella di Ruffolo, che leggendo le statistiche coglie una possibile soluzione del problema, ahimè non poi realizzata fino in fondo.
Certo, proprio questo volevo dirle, perché poi la programmazione di quegli anni fu un esempio molto importante di tentativo di come dire, avviare la politica economica su altri sentieri, ma poi non ebbe assolutamente seguito, non ebbe successo. Perché questo, dottor Barbieri?
Su questo le interpretazioni sono tantissime. Tra l'altro, tra quelle che ho incontrato c'è il compianto Marcello De Cecco, che individua in quella che all'epoca venne chiamata la congiuntura del 62, cioè il rallentamento della crescita economica, il punto di snodo, e non a caso fu un rallentamento che coincise con l'inizio del centro-sinistra, quindi De Cecco, non certo io, ne dà anche un'interpretazione sostenuta dai dati, che parla delle paure della nostra imprenditoria di fronte a quella svolta. Sicuramente ha giocato poi nel rallentamento successivo anche fortemente il fattore demografico, cioè quello che stiamo vedendo in questi anni, che in realtà ormai vediamo dall'inizio degli anni 80, è che quel modello in cui i lavoratori sostanzialmente sostenevano il modello di welfare generale con il rallentamento della crescita demografica è diventato insostenibile, e forse noi l'abbiamo capito tardi rispetto ad altri paesi europei.
E se le statistiche aiutano a comprendere, a leggere i fenomeni, c'è da dire che necessariamente proprio alla luce di queste trasformazioni anche le metodologie della statistica economica, parliamo in particolare di questa branca, sono mutate nel corso di questi anni. Arriviamo anche ai giorni nostri, certamente si fotografa una realtà che è completamente diversa da quella degli anni 60.
Beh, certamente sono cambiati gli strumenti, nel senso che noi adesso siamo in grado di leggere l'economia e il mondo delle imprese a un livello di dettaglio micro, mentre invece negli anni di cui stiamo parlando, negli anni dello sviluppo, anche se furono a quell'epoca creati strumenti importantissimi come la contabilità nazionale, come la tavola delle interdipendenze strutturali, però capivamo bene la macroeconomia e capivamo meno bene i fenomeni micro, quindi comprendevamo meno bene l'eterogeneità, la grande eterogeneità che c'è nel mondo produttivo e che poi è una grande ricchezza.
Un'ultima domanda, dottor Barbieri, siamo quasi in chiusura. Il libro appunto racconta della storia di quattro donne che si incontrano per festeggiare il compleanno della più anziana ed è il 20 maggio del 2016. È il racconto della vita di alcune di loro, osservate appunto attraverso le statistiche. Questo è un tratto originale del vostro libro.
Lo è, una cosa che per noi è importante, era quella, il tentativo di far capire che da una parte queste persone hanno vissuto ognuno la loro vita, ognuno di noi ha vissuto naturalmente la sua vita e nella sua vita ha incontrato tante esperienze, tante difficoltà, tante crisi, possiamo anche dire, utilizzando il termine da economisti e non da sociologi, e anche tante uscite dalla crisi, che però queste persone sono tutte compresenti oggi, quindi quello che costituisce la realtà italiana. Il libro racconta una storia, ma racconta anche uno spaccato, perché quello che vediamo dal punto di vista odierno, cioè quello del 20 maggio del 2016 o anche del 10 novembre del 2016, è la compresenza in Italia di persone che hanno tanta età, tante esperienze e tanti contributi da portare, e quello che vale per le persone vale naturalmente anche per le imprese, per le istituzioni, per i gruppi sociali e così via.
Bene, molte grazie dottor Barbieri, la salutiamo e la ringraziamo ancora per essere stato con noi, e grazie a Luca Cremonese in redazione, Alessandro Chiappini in regia.